Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 aprile, anche questa mattina un po' tardi per voi, ma un po' presto per me. E i temi, Daniela, la prima ad arrivare qui su Instagram, Salvatore M, Alessandro, insomma, benvenuti a questa rassegna stampa. Allora, a quest'ora spero che voi i giornali li abbiate un po' letti, abbiate sentito le notizie, quindi io vi do soltanto un'interpretazione di quello che ho visto sui giornali oggi, perché non c'è moltissimo, devo dire, siamo quasi in clima pasquale, però devo dire la verità che i titoli più azzeccati sono fatti dai due giornali, diciamo, più di, come possiamo dire, più spettinati, come sono io questa mattina, cioè Libero e La Verità, perché entrambi hanno la stessa intuizione rispetto al viaggio della Meloni, di cui ancora si parla oggi sui giornali, a New York. I rosiconi, titolo alla Verità, la Schlein, Fratoianni, tutti quelli che non ci stanno al viaggio della Meloni e del successo diplomatico innegabile che esso ha avuto. E Travaso, invece di bile, è il titolo del Libero quotidiano, perché devo dire la verità che il successo del viaggio dal punto di vista diplomatico è innegabile anche per le opposizioni. Oggi vedremo alcuni articoli, a parte Giannini, che ormai devo dirvi la verità che è diventato un po' una macchietta, però il Corriere della Sera è il primo, con Cottarelli, ad ammettere nel fondo di oggi del Corriere della Sera che dal punto di vista politico la cosa è andata molto bene, e peraltro oggi Cottarelli scopre che l'America non poteva che avere e trovare, cercare un accordo con l'Europa, e il motivo è: ma non hai mai lavorato, non hai mai lavorato e dai consigli, ecco, fantastico. E non poteva che andare bene per l'Europa, perché ci sono molti interessi per l'America al fatto che il West Great Again, cioè che l'Occidente, che è fatto da Europa e da Stati Uniti, continuino a collaborare insieme non solo dal punto di vista economico ma anche da quello militare, perché hanno interessi convergenti. E quindi è stato utile, dice Cottarelli, al riavvicinamento. Invece il punto di vista sempre dei rosiconi, in questo caso è Travaglio, oggi smentisce e dà conto del fatto che il titolo che lui aveva fatto, cioè che la Meloni rischiava di fare la fine di Zelensky, non è avvenuto, sul Fatto Quotidiano, e dice una cosa, diciamo, di altro tipo, e cioè dice: la Meloni ha ceduto su tutto e ha ottenuto nulla. Cioè, sostanzialmente, dice Travaglio, è stato un viaggio in cui noi siamo andati lì con le braghe giù e abbiamo ottenuto tutto, niente, e abbiamo concesso tutto. Però per concedere tutto vuol dire che si deve essere nella condizione di concedere tutto, e non si è ben capito che cosa potesse concedere Giorgia Meloni per quanto riguarda l'Europa. Tra poco questo lo collegheremo invece alla visita di Vance, che è avvenuta a Roma. Se volete, questo è un po' ridicolo, perché Vance l'ha visto alla Casa Bianca insieme a Trump, non si capisce bene poi che cosa sia venuto a fare a Roma per vedersi con la Meloni il giorno dopo. Adesso, questi sono i misteri della diplomazia, sia che un giorno mi dovranno spiegare, ma oggi non lo spiega nessuno. La cosa che invece nota, secondo me, con molta intelligenza oggi Sallusti, e a proposito di quello che l'Europa concede, soprattutto concede l'Italia, dice: ma come, scusatemi, guardate che la prima volta che fu detto che l'Italia doveva spendere il 2% di spese militari, avvenne nel 2006, avete capito bene, 20 anni fa, al vertice di Riga, si accettò l'idea che i paesi europei aumentassero al 2% le spese militari. E poi dopo questa cosa è stata ribadita dal mitico aspirante Patek, poi è avvenuto nel 2019 con Conte, il professore, con la pochette, come lo chiamano i giornali, di opposizione dell'epoca. Infine persino Draghi ha detto che noi dobbiamo arrivare al 2%, quindi la Meloni in realtà non ha concesso nulla che non gli abbiano concesso gli altri. Il punto sostanziale è che tutto ciò si incrocia con l'arrivo di Vance a Roma, e lì, come detto, quello che leggo sui giornali di oggi è che Vance è ancora più colomba, e non lo è rispetto a Trump, perché è uno incazzosissimo, come si è visto sulla vicenda Zelensky, e il il vicepresidente degli Stati Uniti ha detto che ha aperto i negoziati con la UE e che quindi lui sta cercando di mettere insieme tutti i paesi europei via diplomazia italiana dove lui atterra per ottenere un accordo che è quello di zero dazi e un libero scambio che sarebbe la cosa migliore dal punto di vista economico. Vi segnalo anche che in realtà i retroscena di oggi dei giornali parlano di continui colloqui tra la Meloni e Ursula von der Leyen, che grazie alla Meloni potrà avere questo primo rapporto formale, sostanziale con Trump in posizioni non come quelle, diciamo, delle settimane scorse. Il Corriere della Sera, o forse mi sembra sì, il Corriere della Sera, apre invece su una seconda spigolatura di giornata, chiama la spigolatura, cioè le dichiarazioni di Trump sull'Ucraina, perché su questo le posizioni rispetto all'Europa, come sapete, la Meloni sono completamente diverse, e però su questo ha detto che bisogna dare un ultimatum, e cioè se Kiev e Mosca non fanno in fretta, e qui però bisogna dirlo a Mosca perché Kiev ha accettato la tregua, mi viene da dire, e Mosca no e continua a bombardare, beh, insomma, gli verranno lasciati soli. Cosa voglio dire? Questo è abbastanza strano da capire, però il tema è che Trump sulla vicenda della pace, che era stata ben avviata perché dopo mesi e mesi che si parlava solo di guerra, lui ha cercato di portare il discorso su una possibile pace, beh, mi sembra di aver capito che adesso evidentemente le carte diplomatiche non gli stanno funzionando bene come lui si augurasse. Nel frattempo soltanto il Messaggero ha una data sulla visita di Trump in Europa che dovrebbe essere a giugno prima del vertice NATO. Voglio chiudere con due notizie economiche così la facciamo breve. La prima è quella con cui apre il Sole 24 Ore, cioè Wall Street nel periodo caldissimo di aprile ha visto il 75% dei volumi gestiti dai robot traders, cioè sarebbero degli algoritmi che comprano, ma in questo caso vendono, in funzione appunto dei dati che sono presenti in quegli algoritmi e che non ragionano su quello che avviene, ma su quello che si deve fare visto quello che avviene appunto sul mercato. Cioè sono profezie che si autoalimentano, se i mercati scendono i robot vendono, gli algoritmi quindi continuano a vendere e vendendo rendono la palla di neve sempre più grande, facendo quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, cioè crolli del mercato anche del 12%. Sono questi algoritmi ad alta frequenza che evidentemente amplificano le fluttuazioni di mercato invece di ridurle. Il Corriere della Sera lo mette in prima pagina, ma in realtà è una notizia di prima pagina, riguarda l'Unicredit, che come sapete sta cercando di scalare il Banco Popolare di Milano. Eppure il Banco Popolare di Milano, nell'intenzione del governo, guidato da Giuseppe Castagna, avrebbe dovuto scalare il Monte dei Paschi o comunque fare un'alleanza col Monte dei Paschi. Nel frattempo il Monte dei Paschi ha lanciato un'offerta su Mediobanca che controlla Generali, un gran casino. Però la vicenda secca che ci riguarda è Unicredito che è enorme, che vuol prendere il BPM che è un po' più piccola. Bene, per fare questo ha bisogno di un'autorizzazione governativa derivante dalla cosiddetta Golden Power e il governo ha detto non c'è bisogno di utilizzare la Golden Power, però pone dei paletti, come dicono un po' tutti i giornali, a partire dal Corriere della Sera. E questi paletti però dividono la maggioranza perché pare che Forza Italia ieri fosse contraria in Consiglio dei Ministri a mettere delle restrizioni a questa scalata di Unicredito a BPM che un po' rompeva le uova nel paniere che aveva costruito il governo. E questi paletti sarebbero, oltre sulla presenza delle sedi in Italia e su eventuali vendite di sportelli con qualche elemento di controllo da parte del governo, ma la cosa fondamentale, che peraltro avevamo già scritto sul nostro sito e ve lo ricordate, è la presenza di Unicredit in Russia. Unicredito c'ha in Russia una filiale molto importante che genera 1 miliardo, avevo scritto all'epoca, di margini. Ecco, e quindi non la vuole vendere a dispetto di tutte le banche europee che hanno venduto le loro partecipazioni dopo le sanzioni in Germania. L'Unicredito se ne fotte e anche la Banca Centrale Europea ha chiesto di vendere, lei se n'è fottuta e ha fatto anche un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Ecco, questa presenza di Unicredit in Russia sarebbe uno degli elementi di valutazione che devono essere considerati, secondo il governo, nell'offerta che Unicredito vuol fare sul BPM. In sostanza gli vuol dire, beh, se vi volete comprare la Banca Popolare di Milano, dovete dovete rispettare le leggi e le sanzioni che l'Europa ha posto e di cui voi ve ne fottete. Insomma, è una grande partita di potere questa e vedremo come finirà. Vi faccio tanti auguri per domani che è Pasqua, vedo anche Ferruccio che è appena entrato. Noi ci vediamo domani, anche a Pasqua ovviamente, ci vediamo tutti quanti i giorni, che Dio comanda, come si suol dire, e sul sito nicolaporro.it tutte le notizie aggiornate su quello che avviene.